parle tout bas. Je vois la vie en rose.
C'è chi come Hercule Poirot, l'investigatore belga, se l'avete presente, no? Quello dal fiuto sopraffino. Beh, lui è ossessivo nel suo ordine e devo dire che Agatha Christie ha fatto un gran bel lavoro con lui. Ordine e genialità che nell'immaginario collettivo mai vanno a braccetto. Forse quella del buon Poirot però è l'eccezione che conferma la regola. Sì, è proprio così. Senza che lui si offenda però a noi... qui un po' di disordine, di storie che si intrecciano, che iniziano e prima di concludersi fanno un giro enorme, beh, a noi piacciono. Oggi più che mai, oggi che è il primo venerdì di febbraio, e non è un giorno qualunque, da poco più di 10 anni a questa parte, perché in mezzo a giornate dedicate, giornate speciali più o meno utili, più o meno serie, oggi molti di noi si sono alzati con un'idea bizzarra. Non è un capriccio, non è un errore e non è nemmeno un mezzo modaiolo da snob. È un piccolo gesto che spero faccia riflettere. Oggi, infatti, molti di noi indossano dei calzini spaiati e non è un errore, ripeto. Buongiorno, questa è Mille Storie, dove anche le storie spaiate hanno un loro perché.
Dove vanno? Quelli a righe mischiati con quelli a pua, dove vanno nessuno lo sa, dove va chi rimane smarrito in un'alba d'albergo scordato, chi è restato impigliato in un letto, chi ha trovato richiuso il cassetto. Nel mucchio della biancheria, dove va chi ha smarrito la via? Nel paradiso dei calzini si ritrovano tutti vicini. Nel paradiso dei calzini. Chi non
è inutile, girarci intorno. Ci sono dei fuoriclasse al mondo, ci sono persone speciali e il maestro Vinicio Capossela è una di queste. Le altre? Allora, fortunatamente l'elenco è lungo, però oggi mi limito ad un nome e un cognome, così, tanto per iniziare. Sabrina Flap. Da più di 30 anni insegna nella scuola dell'infanzia e... avete presente quella storiella che ogni tanto sentite di maestri e professori che perdono il sacro fuoco, la voglia di accendere i propri allievi, che ripetono a nastro lezioni e giornate? Ecco, tutte solenni baggianate quando si parla di lei. Lei ha sempre cercato qualcosa di nuovo, qualcosa che potesse incuriosire i bambini, che potesse farli stare bene insieme, che permettesse a tutti di essere accettati in gruppo, cioè di includere. Includere dovrebbe essere la regola, e invece lo sappiamo bene, purtroppo è sempre più difficile. Ci chiudiamo, anzi, chiudiamo le porte in faccia, abbiamo paura di qualcosa che è diverso e perciò lo si finisce per bollare come strano, se va bene. Oppure, quando va male, si dice che è pericoloso, o peggio. Ecco, Sabrina, è storia del 2013, pensa a una nuova strategia per favorire l'accoglienza nel gruppo e, prendendo spunto da delle iniziative anglosassoni per sensibilizzare i problemi relativi alla salute mentale, si inventa la giornata dei calzini spaiati. A me questa cosa veramente fa impazzire, è bellissima, perché con poco possiamo fare tanto. Pensa lei che... c'è un mese che è più adatto agli altri e quel mese naturalmente è febbraio. In effetti, avete mai visto un mese più disordinato di febbraio? Già ha meno giorni degli altri, ogni 4 ne recupera uno mandando tutti in tilt. Ecco, ma perché i calzini? Semplice, perché è facile e geniale al tempo stesso. Così, con dei calzini sbagliati, con un calzino destro di un colore, un calzino sinistro di un altro, spiega ai bambini che ognuno è unico, è diverso, è speciale e che tutte queste unicità messe insieme possono aiutarsi, fare la differenza, come la celebre frase "l'unione fa la forza". Nessuno è perfetto, ma insieme si può rendere il mondo un posto migliore, colorarlo, renderlo unico. I bambini lo capiscono, ma molti purtroppo finiscono per dimenticarlo. È per questo che forse dovremmo indossare calzini sbagliati più spesso, tutti noi adulti.
Oggi la gente ti giudica per quale immagine hai, vede soltanto le maschere, non sa nemmeno chi sei. Devi mostrarti invincibile, collezionare trofei, ma quando piangi in silenzio scopri davvero chi sei. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Prendi la mano e rialzati, tu puoi fidarti di me. Io sono uno qualunque, uno dei tanti uguale a te. Ma che splendore che sei nella tua fragilità, e ti ricordo che non siamo soli a combattere questa realtà.
Mi piace perché c'è tanto buon umore anche in studio. Michele Buonasorte in regia mi diceva che lui per fare il calzino sbagliato ha un sistema infallibile, cioè fa lui la lavatrice e chissà perché i calzini escono sempre di due colori diversi. Mi fa sorridere molto anche Matteo, che al nostro al numero della comunità WhatsApp 076 321 1113, ci scrive: che ridere, 2 anni fa io ho fatto l'albero di Natale con i calzini sbagliati. Deve essere una bella idea, manca ancora qualche mese al prossimo Natale, però teniamola lì perché è un'idea niente male. Noi ripartiamo comunque da Marco Mengoni, da esseri umani. E avere il coraggio coraggio di essere umano, purtroppo è così. Ci vuole coraggio per essere umano, dovrebbe essere normale, ma è diventato veramente un atto di coraggio dimostrarsi umani. Si può essere coraggiosi con poco, però facendo poco, facendo ciò che dovrebbe essere semplicemente un gesto semplice, come andare a fare la spesa, uscire magari a fare due passi. Ricordate per caso il 5 giugno del 1989, quando un ragazzo qualunque esce di casa e va a fare la spesa, con ogni probabilità, percorre il viale della pace eterna, quello che a Pechino si inserisce sulla gigantesca piazza Tiananmen. È qualcosa di enorme quella piazza, ve lo posso assicurare, toglie il fiato, sembra di non vedere neanche la fine quando ti trovi al centro di piazza Tiananmen. Un po', adesso ti faccio questo esempio, Michele, così capisci bene, è un po' come essere al centro del campo di Ollie e Benji, non vedi una porta all'altra, ecco, è la stessa cosa. Torno serio, pantaloni neri, camicia bianca, in una mano una borsa, nell'altra invece la giacca. Davanti a questo ragazzo una colonna di carri armati e lui si piazza immobile lì. Il primo cingolato della colonna prova ad aggirarlo, ma lui che cosa fa? Si sposta di un passo, poi di due, poi di tre, e lo ferma ogni volta. A un certo punto si arrampica anche sulla torretta del carro, parla con un militare e chissà che cosa gli dice. Forse dice che meriterebbero tutti di vivere in un luogo migliore, più giusto, un luogo dove non vieni spazzato via, cancellato se mostri il tuo dissenso. Possiamo solo immaginarlo, perché poco dopo quel ragazzo viene portato via. Tante ipotesi, nessuna verità su un ragazzo coraggioso, folle nel suo atto di ribellione tanto semplice. Stavo pensando che Leonida nella storia, lo ricorderete, alle Termopili, lui ferma con i persiani, però con sé ha qualcosa come 300 spartani. Sì, sono pochi, ma sono 300 spartani disposti a tutto, dei guerrieri nati. Lui invece ha semplicemente una giacca in una mano e la borsa nell'altra, e quelle parole pronunciate a un militare che solo lui ha sentito, ma che grazie alla diretta televisiva rimbombano ancora oggi. È il 5 giugno, sono passati quasi 50 giorni dalle prime proteste degli studenti, degli operai che si sono aggregati, di persone normali che sono esauste. Solo il giorno prima gli stessi carri armati sparano ad altezza uomo, spazzano ogni protesta con il piombo, fanno sparire nel sangue, dicono, qualcosa come 2000 vite, 2000 più una, direi, anche se di quel ragazzo non conosciamo ancora oggi come la sua storia sia davvero finita.
Ogni volta che ti sto accanto quando ti perdo.
È facile dire non avere paura. Facile giocare a calcio. Facile fare una treccia. Beh, vi posso dire una cosa, nessuna delle tre è vera. C'è una squadra di calcio in Turchia che è prima nel campionato di Serie B. Quella però non è solo una squadra, è qualcosa a cui molti si aggrappano, a cui chiedere coraggio, è la squadra che i curdi hanno eletto a proprio simbolo. Pochi giorni fa quel club ha diffuso sui suoi canali social un video tanto delicato quanto potente. C'è una ragazza seduta allo stadio, le mani che raccolgono il suo viso. Mi piacerebbe pensare fosse un gesto amorevole, di emozione, ma temo sia solo per non mostrare i propri lineamenti e magari essere riconosciuta. I capelli nerissimi che vengono raccolti e due mani che li incrocia in una treccia. Il video è accompagnato da una canzone il cui ritornello recita Jin Azadi. È un suono dolcissimo e queste tre parole significano donna, vita, libertà in lingua curda. È un movimento pacifista questo di Jin Azadi, un movimento femminista aperto che accoglie, che include. Perché? Perché c'è polemica e perché si parla di questa cosa? Pochi giorni fa un soldato siriano si è fatto riprendere mentre mostra come trofeo, come uno scalpo, la treccia tagliata ad una combattente curda uccisa. Dapprima le donne irachene hanno postato video in cui si vedono intrecciarsi i capelli in segno di solidarietà. A loro hanno fatto seguito i video delle donne curde sparse in tutto il mondo che fanno la medesima cosa. La squadra, la Medspor, allo stadio ha dato così il proprio segnale, fa sentire la vicinanza, quella che non riporta purtroppo in vita una donna uccisa, ma dà un briciolo di coraggio, quella che ricorda al mondo che qualcosa non va, quello che la federazione ha punito con una multa di circa 15.000 franchi, in attesa ovviamente di usare mano ancora più pesante in caso di nuove iniziative di solidarietà. No, non è facile non avere paura quando giochi a calcio o fai una treccia ad una donna.
You've seen me before. If you hear something late at night, some
coraggio, ci vuole coraggio anche quando ti chiami Luca. È l'estate del 1987 quando Susan Vega sale al terzo posto delle classifiche negli Stati Uniti e sfonda in tutte le radio europee. Susan Vega parla in prima persona in questa canzone per quel bambino di nome Luca. Susan racconta di aver passato diversi giorni affacciata alla finestra di casa sua, davanti regolarmente un gruppo di bambini che giocano, e uno di questi si chiama Luca. Sembra un po' diverso dagli altri. Di lui ricorda il nome, la faccia, anche se non sa molto altro. Ricorda che i bambini giocano e lui se ne sta in disparte. Nella canzone è un bambino maltrattato. Nella realtà, racconta sempre Vega, crede fosse solo diverso. Un bambino che aspettava solo di essere incluso, di portare il proprio colore in mezzo a quelli degli altri. Un calzino spaiato, insomma. C'è del genio e della sregolatezza in questo pezzo dei Maneskin. Genio e sregolatezza, genio e originalità, genio e disordine. Ma stavo pensando, caro Michele, se ci scappasse anche quest'oggi una lista, in questo primo venerdì di febbraio, magari partendo proprio dal difficile rapporto con i calzini dell'uomo che incarna nel secolo passato il concetto vero di genialità. Sto parlando ovviamente di Albert Einstein. Tra l'altro do il benvenuto anche a chi ci segue sulla 1, perché i problemi tecnici non sono stati ancora risolti. Allora hanno detto: ma perché non portare i colori di Mille Storie anche sulla 1? Chi ci segue in questo momento sulla 1 avrà visto che c'è una sorpresa, che però non svelo ancora per chi invece ci ascolta su Play o su Rete 1. Dicevo, Albert Einstein, quale sarà mai il problema con i calzini del celebre fisico? Niente, semplicemente non li sopporta, li ritiene inutili, un fastidio puro e semplice. Sapete che non ha mai freddo ai piedi. In realtà il problema è un altro: lui non li sa rammendare. È un problema che si manifesta in età adolescenziale. L'alluce gli buca regolarmente il calzino e perdere tempo a rammendarlo, o peggio, comprarne un paio nuovo inizio a pensare che Albert Einstein avesse anche un po' di braccine, ecco, con le vipere in tasca. Insomma, non ne vuol sapere lui dei calzini. Così niente calze, e per nascondere il polpaccetto bianco da tacchino indossa regolarmente degli stivali alti. Dalla punta dei piedi alla punta dei capelli, altra stranezza, lui, questo lo potevamo immaginare, non ama tagliare i capelli, anche qui il tempo è la ragione, lo vuole investire in qualche cosa di più utile. Secondo personaggio della nostra lista di questi geni un po' strani, Pitagora, ovviamente quello del teorema, quello che tanti dolori ma pure tante gioie, leggasi problemi risolti, ci ha regalato con la sua formula. La scoperta più nota di Pitagora è il teorema che porta il suo nome, la cui formulazione si può riassumere in questi termini. Attento Michele, perché so che tu in geometria eri bravissimo: in ogni triangolo rettangolo il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente all'unione dei quadrati costruiti sui cateti. Wow, l'ho detto. Ne consegue che, conoscendo la misura dei due lati, si può calcolare il terzo. Io sto pensando a quelli che stanno guardando adesso sulla A1 e dicono: ma di che cosa stanno parlando? E mille storie, un po' così, un po' di cose che si intrecciano, un po' di cose che sembrano non c'entrare una con l'altra, ma che invece vanno d'accordo. Abbiamo fatto il ripasso di geometria, più in là non vado. Eccoci alle regole di Pitagora. Io voglio parlarvi di lui proprio per le sue regole. Regole che lui impone ai suoi allievi, ai suoi seguaci. Sono ben 39. Michele Buonasorta stava per svenire quando ha sentito 39 regole, ma io, tranquilla, vi voglio parlare solo della numero 37, che riguarda le fave. Ai suoi allievi, infatti, è impedito nutrirsi di fave. All'origine del divieto potrebbero esserci ragioni pratiche sia simboliche, forse una precauzione contro il favismo, cioè il problema che potrebbe dare l'assunzione massiccia di questo legume, che è considerato impuro. La fava, infatti, ha uno stelo che è privo di nodi, e questo la fa ritenere in contatto con che cosa? Beh, col mondo dell'Ade, col mondo dei morti. Le anime, infatti, risalirebbero sulla terra dall'aldilà proprio attraverso la fioritura delle fave. E non a caso le fave in quel tempo sono utilizzate nei rituali dei culti dei morti. Ai pitagorici, quindi, è persino proibito toccarle. Pitagora non transige, a costo di rimetterci la pelle, perché leggenda vuole che lo stesso filosofo, inseguito dai sicari del tiranno Cilone, preferisca farsi uccidere piuttosto che attraversare un campo di fave. Terzo punto della nostra mini lista: niente calzini, niente fave, ma un curioso sistema per riposare. Questo penso possa interessare molti. Leonardo da Vinci escogita questo sistema geniale, ovvio, stiamo parlando di Leonardo, per garantirsi qualcosa come 22 ore di veglia e quindi 22 ore per osservare, disegnare, scolpire, inventare. Alterna, lui che cosa fa? Alterna 4 ore di veglia e 20 minuti di sonno. Questo meccanismo permette a Leonardo di accumulare 2 ore di sonno, diciamo tattico, nel corso della giornata e di riuscire a rimanere sveglio per ben 22 ore.
Ero un ragazzo come noi, che aveva un sogno nel cassetto. Voleva essere un eroe, senza costume né mantello. Sognava di toccare le nuvole e di volare con le aquile. Ma lui poteva solo correre e continuare a sognare. Siamo solo noi, non c'è bandiera che ci limiti. Non ti voltare, non ti fermare, fino all'alba. Velocità, il vento che va. Non ti voltare, non ti fermare, fino all'alba.
Mi stavo chiedendo quanto dormiranno gli atleti di Milano Cortina, quanto prima di una gara in cui in pochi secondi ti giochi non la vita, o meglio la vita sportiva, o almeno comunque gli ultimi 4 anni della tua carriera. In parte credo di sapere, poter dare una risposta. Questi sono i vantaggi dell'esperienza, che in maniera elegante significa anzianità. Piuttosto però sono curioso invece di sapere quanto dormiranno i conduttori dello speciale di Rete 1 che da domani alle 13?
13.
Sono preparatissimo. Ogni giorno vi accompagneranno per mano a conoscere disciplina per disciplina, festeggiare, spero, tante medaglie. Allora, sono in tre, sono oramai una famiglia allargata. Marcello Ierace, Axel Belloni. E ci sarebbe anche Agata Galfetti,
che adesso
che
non c'è.
Aveva promesso di portare perlomeno un suo cartonato,
ma ci ha mandato di più, ci ha mandato la sua voce.
Ah, ecco, no, perché ho saputo, tra l'altro,
buongiorno.
Ho saputo che voi sapete che parlerete anche di questo, immagino, nello speciale. I gadget olimpici sono ambiti, ma costano
troppo.
Ecco, cifra abnormal, sempre, cioè non solo a Milano Cortina. E tra questi gadget olimpici mi hanno detto che a Milano negli store c'erano già le sagome di Agata Galfetti che sono andate a Ruba.
È stata giusta. No, fatemi dire rapidamente questa notizia, poi parliamo dello speciale. È arrivata proprio adesso questa notizia, anche se non si chiama temporale del programma, ma riguarda le Olimpiadi. Lo scrive il Corriere del Ticino. Ci sarebbe una nuova ondata di attacchi hacker che sta colpendo i siti collegati alle Olimpiadi di Milano Cortina. Nel mirino ci sono, tra gli altri siti, il sito dell'evento, ma anche quello dei comitati olimpici e di altre squadre nazionali. E il sistema di questo attacco è un po' sempre lo stesso, cioè puntano a bloccare i siti inondandoli di messaggi e mandandoli in questa maniera in tilt.
È quello che è successo anche a noi.
Esatto,
anche
cioè, possiamo dire che siamo vittima di un attacco hacker.
Siamo olimpici.
Definiti già olimpici, perché comunque i giochi sono già iniziati. Tra l'altro Axel e Marcello erano molto attenti alle vicissitudini dei coniugi Schwaller.
Eh sì, che però sono molto felici come coppia, avevano sfoggiato anche il loro piccolo bimbo adesso nelle interviste, però non molto felici a livello dei risultati, perché hanno preso una bella legnata, contro l'Italia, che però, ricordiamo l'Italia è campione olimpica, cioè loro
cerchiamo già le scuse.
Diciamo, nel senso, hanno perso dai più forti in assoluto,
perché nello speciale c'è anche questo compito di trovare la scusa buona se le cose dovessero andare. Avete una lista già completa?
C'è una lista di sue scuse. Se si è rotta l'auto, c'è sempre un motivo per giustificare una sconfitta.
Ci saranno anche liste di quegli sport che facciamo sempre fatica un po' a capire, quelle discipline che confondiamo, gli aerials, i moguls, tutti questi nomi che chi conosce lo sport evidentemente sa di cosa si parla, ma cercheremo anche un po' di parlare a quelli che non per forza seguono lo sport tutti i giorni, ma seguono le Olimpiadi soltanto durante il periodo delle Olimpiadi.
Oppure tipo come si chiamano i salti, ad esempio uno lo sappiamo, come si chiama, c'è un famoso salto che si chiama?
Si chiama come me,
Axel.
Infatti,
allora, perché è suo onore, chiaramente.
Mi hai fregato la chiusura perché volevo chiudere dicendo l'unico speciale dove un Axel vale triplo.
Potrebbe
essere la frase. Poi ci saranno anche altre storie incredibili, per esempio questa che sembra una barzelletta, l'ho letta questa mattina: un pescatore, un ex compagno di staffetta di Bolt e un campione, ex campione di kickbox, che sono tutti dentro la squadra di Boba 4 della Giamaica.
Hanno l'uovo anche loro.
Cool Running.
Esatto.
Cioè, in questo caso, ovviamente, si ricorda il film che ricordava le vicissitudini di Calgary 88. In questo caso, torna dopo Calgary 88, torna la Giamaica a disputare un'Olimpiade nel Boba 4. E anche lì c'è una storia abbastanza incredibile, perché loro hanno detto: torniamo dopo tanti anni alle Olimpiadi e puntiamo nel 2034. Quindi stiamo tranquilli per questo. Nel 2034 puntiamo a loro. Quindi parleremo ovviamente di storie, parleremo ovviamente di risultati e di medaglie, ma anche di tutto quello che c'è attorno a questo evento.
Curiosità, parlerete anche di moda, visto che allora i giochi sono Milano Cortina, Milano capitale della moda. No, te lo chiedo, guarda il secchione Axel, che secondo me ha già intuito dove voglio andare a parare, perché questa sera c'è alle 20 c'è la cerimonia, sì, a San Siro. Mi raccomando, in diretta su RSLA2, la redazione sportiva è già piazzata. Credo che i nostri inviati siano già in postazione, credo che siano già come Cette e Deborah Carpani già in postazione. Ci sarà la sfilata, ovviamente, con uno dei momenti più attesi, e ho visto che c'è una nazione che ha già vinto con degli abiti particolari.
Haiti. favoloso. Allora,
ti ha battuto il secchione, viene battuto da Marcello.
No, l'ho visto, bellissime, sono dei vestiti incredibili. Sì, sono vestiti incredibili. Vediamo stasera se li sfoggeranno durante la cerimonia, perché non ho capito se tutti sfilano a Milano, qualcuno sfila a Cortina, bisognerà vedere.
Ecco, perché una delle difficoltà di questi giochi è che sono sparsi per tutto il nord Italia. Leggevo stamattina di alcuni inviati statunitensi che hanno scoperto queste distanze che sono per loro esagerate, cioè loro che quando dicono andiamo qua dietro a fare due passi e mangiare qualche cosa fanno 150 km, per loro è breve, quindi non so.
Pensavo che ti riferissi a quella cosa che hanno scoperto che c'è in bagno di fianco
al gabinetto, sì.
Perché anche questa è una cosa assurda degli inviati americani che non avevano mai
però
visto.
Dobbiamo far sentire Agata.
Sì, dobbiamo far sentire Agata.
Non ci perdiamo.
Agata, dove sei?
Ci sono anche delle discipline nuove alle Olimpiadi, quasi ogni Olimpiade ha delle discipline nuove. Sentiamo Agata, dove è andata?
Ci sono, semplicemente oggi sono andata a provare il nuovo sport di queste Olimpiadi invernali. Mi sono fatta una sparata, pelle di foca, sci alpinismo sul Generoso. Sì, lo so che non ci credete.
Non ci credeva nessuno.
Era soltanto per dirvi che certo non manca.
Io per una
non mancherà.
È andata via la linea. Io ci ho creduto, ci sono cascato in pieno. Quindi...
No, però poteva essere effettivamente. Cioè, le neve ce n'è. Però dovevamo chiudiamo giusto dando due tre indicazioni. Quindi tutti i giorni.
Non corre, hai ancora un minuto e mezzo.
41. Io vedo già gente che è arrivato Sergio Savoia. È arrivato.
Calma. Comunque dico la cosa che era importante: dove, come, quando, perché?
Ma tranquilli, allora.
Potete stare calmissimi.
Nel frattempo sono 45 secondi, non è per mettere pressione.
No, allora lo facciamo veloce.
No, ma di cosa
allora
volevi dire, Marcello? Di cosa volevi
dire? È difficile
dire
lavorare così, ragazzi, ve lo dico. Comunque, allora,
questa
da domani...
Questa è una trasmissione seria una volta.
Una volta. Da domani 6 febbraio fino al 22 febbraio.
Da domani è 7 comunque.
Da domani 7, vedi che mi confondete, da domani 7 febbraio fino al 22 febbraio, tutti i giorni dalle 13 alle 14 su Rete 1 si parlerà di sport, si parlerà di evidentemente di Olimpiadi Milano Cortina, ci saranno tante storie. Ci saranno ospiti, li diciamo i primi due?
Vai.
Allora, sabato ospite Nicole Bullo, perché tra l'altro inizia...
Stasera l'hockey,
e quindi avremo, si parlerà di hockey femminile, e domenica avremo Michela Figini, perché ci sarà la discesa femminile.
Wow, cioè proprio in questo momento ci sono le prove della discesa maschile. Ultima curiosità, ci racconterete tante cose, io vi dico che anche a Mille Storie racconteremo, andremo un po' più nel passato, voi... giornalisti d'assalto, bravi
sul
ecco
pezzo, sì.
Io sono vecchio, racconto le cose vecchie. Axel, io conto su di te, sai che i giochi olimpici noi vogliamo assolutamente una disciplina che il comitato olimpico invece osteggia. Fate il tifo, parlate tanto del ciclocross, così.
Ma non lo so, non sono così convinto.
la mozione è già finita,
non sono così convinto.
La raccolta firme, vabbè, direi che finisce, anche, muore anche, sul nascere.
Parleremo anche degli sport che forse arriveranno e forse anche il ciclocross.
Vi lascio così con questa grande delusione, però vi lascio in buone mani da domani con lo speciale olimpico, con Agata Galfetti, con Marcello Jerace e Axel Belloni, che entrerà proprio facendo un triplo Axel per tutti, ma vi lascio soprattutto nelle mani di Sergio Savoia e Danny Rauseo, perché come ogni venerdì ci si sente venerdì.
When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek? Darling, I will be loving you. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour,
more.